Eppure, esiste ancora un rimedio che, se fosse generalmente e liberamente adottato dalla grande maggioranza dei popoli in molti paesi, trasformerebbe come per miracolo l'intera scena e in pochi anni renderebbe tutta l'Europa o la gran parte di essa libera e felice come oggi la Svizzera. Qual è questo rimedio supremo? Esso consiste nel ricostruire l'edificio europeo e per quanto più è possibile e nel dotarlo di una struttura in cui esso possa vivere in pace, in sicurezza e in libertà. Dobbiamo costruire una forma di Stati Uniti d'Europa. Solo in questo modo centinaia di milioni di lavoratori potranno riacquisire le semplici gioie e le speranze che rendono la vita degna di essere vissuta. Il cambiamento è semplice. Tutto ciò che occorre è la risoluzione di centinaia di milioni di uomini e di donne di agire bene piuttosto che male e di meritare la ricompensa di essere benedetti invece che maledetti.
La storia dell'Unione, una lente sulla storia dell'Unione Europea. Un progetto di Bar Storia in collaborazione con Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello.
Bentornati a Bastoria, io sono Riccardo, qui con me c'è Costantino come sempre, ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
E come ogni puntata della storia dell'Unione che si rispetti, abbiamo qui insieme a noi Fabio e Andrea, ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, oggi siamo, insomma, ormai alla seconda puntata, la terza se contiamo, diciamo, l'introduzione della nostra rubrica che vuole un po' ripercorrere la storia dell'Unione Europea. E oggi siamo, insomma, a un capitolo abbastanza importante perché è un passo in avanti molto, insomma, molto importante, che è quello della CECA, ma insomma vogliamo piano piano arrivarci parlandovi innanzitutto del congresso dell'AIA, che insomma è stato sicuramente un punto, diciamo, di svolta dell'integrazione europea, e poi analizzando i due personaggi che saranno fondamentali proprio per la nascita della CECA. Quindi Fabio, che succede al congresso dell'AIA?
Sì, allora, prima di parlare del congresso dell'AIA, raccontiamo brevemente come ci siamo arrivati. La scorsa puntata abbiamo parlato di Spinelli, di Colorni, di Rossi, della loro idea federalista di Stati Uniti d'Europa. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in realtà si muovono alcune cose. Insomma, gli Stati Uniti d'Europa vengono anche menzionati da Winston Churchill, primo ministro del Regno Unito, ormai non più in carica perché dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nel Regno Unito vincono le elezioni laburisti, Winston Churchill conservatore inizia a girare il mondo, inizia a fare dei discorsi molto importanti. C'è quello di Fulton in Missouri in cui pronuncia la storica frase sulla cortina di ferro e quindi inizia ufficialmente la guerra fredda, e poi a Zurigo pronuncia il suo famoso discorso sugli Stati Uniti d'Europa che hai letto tu un estratto all'inizio. Ecco, quindi non solo Spinelli, non solo in Italia si parla tanto di Stati Uniti d'Europa, ma si inizia a parlarne nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi, in Belgio, con vari pensatori, ex capi di Stato, che poi parteciperanno anche all'AIA. Prima di arrivare al congresso dell'AIA, citando i discorsi di Churchill, avvengono delle altre cose. Innanzitutto inizia i primi abbozzi di cooperazione militare tra alcuni paesi che poi saranno tra i fondatori della CECA, ma anche il Regno Unito, che si sgancerà poi. Innanzitutto c'è il Trattato di Dunkerque. Dunkerque la conosciamo tutti, è una cittadina che nella Seconda Guerra Mondiale vide l'evacuazione dell'esercito francese e dell'esercito inglese in una fuga, diciamo, raccontata anche recentemente da un film di Christopher Nolan, via mare. Ecco, nel 1947 a Dunkerque Regno Unito e Francia rinnovano un trattato di difesa militare contro future eventuali minacce. E poi successivamente nel 1948 si uniscono a questa alleanza difensiva anche il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, e nasce appunto il 17 marzo del 1948 l'Unione Europea Occidentale. Poi parleremo anche nelle prossime puntate come questi primi abbozzi di cooperazione militare portarono a delle delusioni e dei fallimenti, perché mentre si parlava di Unione Europea economica, molti iniziarono a pensare anche alla creazione di un esercito comune europeo, ma vedremo come questi tentativi fallirono.
L'Unione Europea Occidentale è stata chiusa, facciamo uno spoiler, dai, diciamolo. È finita male.
È finita male, mentre in realtà le prime unioni economiche sono finite bene, perché sempre nel 1948 nasce il Benelux, che è un accordo di cooperazione economica e doganale tra Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, che è stata addirittura firmata nel 1944 tra i governi in esilio a Londra, e il 1 gennaio 1948 entra in vigore l'unione doganale. Ecco, in questo clima di prime alleanze militari, unioni economiche, nel 1948 si riunisce il Congresso dell'AIA. È un vero primo momento federale europeo. Il Congresso dell'AIA si tenne appunto all'AIA tra il 7 e l'11 maggio del 48 e vi parteciparono 750 delegati da tutta Europa, ma anche degli osservatori dagli Stati Uniti e dal Canada. Il Congresso dell'AIA ebbe un principale organizzatore, che è Joseph Reitinger, polacco, che durante la Seconda Guerra Mondiale visse delle avventure abbastanza mirabili. Nome di guerra Salamandra, era stato consulente del governo polacco in esilio a Londra, rischiò di morire con Sikorski, che era il premier polacco in esilio, durante il disastro aereo a Gibilterra, ma alla fine all'ultimo non partì. E poi nell'aprile del 44 Reitinger venne addirittura paracadutato a Varsavia per prendere contatto con i partigiani proprio nell'operazione Salamandra. In quel periodo la Polonia stava per essere invasa dalle truppe sovietiche, che l'avrebbero liberata dai nazisti, e diciamo gli alleati Regno Unito e Stati Uniti cercarono fino all'ultimo di portare la Polonia verso una democrazia, quindi non farla cadere nella cortina di ferro. E Reitinger era appunto uno degli agenti sotto copertura che dovevano cercare di rafforzare i polacchi più vicini a Londra. Non andò bene la missione, perché Reitinger fu avvelenato, fu evacuato e poi per tutta la vita soffrì per una cosiddetta polineurite. Quindi Reitinger fu uno degli organizzatori principali del Congresso dell'AIA, ovviamente fortunatamente si riprese con la salute tanto da permettergli di essere uno dei protagonisti del Congresso dell'AIA, ma anche... Ecco, qui dobbiamo di nuovo accontentare i complottisti. Reitinger fu anche il fondatore del gruppo Bilderberg, di cui si parla ogni tanto.
Attenzione.
Esatto. Abbiamo parlato di Calergi nella prima puntata.
Sì, ormai li abbiamo tutti.
Tutti i complotti.
Sponsorizzati dai poteri forti.
Esatto, li abbiamo. Comunque, il congresso dell'AIA fu presieduto da Winston Churchill, e invece Anthony Eden, che poi sarebbe diventato primo ministro del Regno Unito, presiedeva le plenarie. Quindi qua notiamo due conservatori, Churchill e Eden. Attualmente, quando si parla di politica britannica, molti euroscettici fanno parte del partito conservatore, anche durante il referendum sulla Brexit i conservatori erano tra quelli più divisi tra europeisti ed euroscettici. Ecco, all'epoca e fino alla Thatcher il partito conservatore britannico fu quello più europeista, mentre i laburisti erano i più euroscettici, quindi c'è stato poi questo ribaltamento di ruoli.
L'inversione.
Ok. Ovviamente durante il congresso dell'AIA partecipò anche Spinelli, e durante il congresso dell'AIA si videro le prime divisioni tra chi voleva un'Europa federale, quindi i federalisti, abbiamo parlato nella scorsa puntata appunto di Spinelli Rossi, che auspicavano una dissoluzione degli stati nazionali e volevano appunto la creazione di questa federazione degli Stati Uniti d'Europa. Poi c'erano i confederalisti, Churchill, De Gaulle, confederalisti o unionisti, che avevano più una visione di un'unione confederale, quindi gli stati ancora molto importanti, però mettere in comune alcune funzioni, basilari innanzitutto. E poi i funzionalisti, ovvero i più pragmatici, quelli che poi hanno prevalso nel processo di integrazione europea, secondo i quali era presto per parlare di federazione, di confederazione, ma che gli stati avrebbero dovuto cedere progressivamente dei pezzetti di sovranità, iniziare con degli accordi economici, mettere insieme, vabbè, non spoilero perché ne parlerete poi voi, alcune materie prime strategiche, e piano piano arrivare a un'unione economica, un'integrazione sempre più stretta, che magari dopo decenni avrebbe portato, chi lo sa, anche a una federazione. Comunque, inizia il congresso dell'AIA, si compongono tre commissioni, una economica e sociale, una politica e una culturale, per cercare di arrivare alla redazione di un appello definitivo. Insomma, alla fine vengono redatti sei punti principali. Nel primo punto si firma un appello per l'eliminazione delle restrizioni allo scambio di merci, la convertibilità delle monete tra i vari paesi, la programmazione comune delle risorse, della mobilità dei cittadini e dei lavoratori e una maggiore coordinazione delle politiche economiche. Il richiamo per un'assemblea europea eletta a suffragio universale, che poi sarebbe diventato il Parlamento europeo, ma ci arriveremo decenni dopo, un'Europa unita aperta anche alla Germania, perché ovviamente era appena finita la Seconda Guerra Mondiale, c'era ancora diffidenza verso la nuova Germania, e proprio il trattato di Dunkerque, quello che citavo prima, era stato creato anche in funzione antitedesca all'inizio. L'adozione di una carta dei diritti fondamentali, ci arriveremo, la creazione di una Corte Suprema e poi la creazione di un centro europeo dell'infanzia, della gioventù e della cultura. Ecco, dopo una discussione tra confederalisti, federalisti e unionisti, si arriva a dei risultati principali. Allora, innanzitutto si pongono le basi per il Consiglio d'Europa, che è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, che ha sede a Strasburgo. Non va mai confusa con un'istituzione dell'Unione Europea. Vedremo nelle prossime puntate, parleremo di Consiglio, di Consiglio dei Ministri, di Consiglio Europeo. Ecco, il Consiglio d'Europa non è un'istituzione dell'Unione Europea, però è un'importante istituzione che poggia le basi al congresso dell'AIA. Vengono poste le basi anche per la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che poi fu firmata a Roma nel 1950, e la CEDU, la famosa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, si basa proprio su questa Convenzione Europea, in cui vengono enumerati i diritti fondamentali dei cittadini. Insomma, anche la Russia fa parte della Convenzione Europea, e anche il Consiglio d'Europa è aperta a non tutti i membri dell'Unione Europea, ma a più membri, arriva fino a 47 membri. E poi viene fondato il Collegio d'Europa dalla Commissione Culturale, su proposta di Salvador de Madariaga, che era un politico spagnolo che fu esiliato durante l'epoca di Franco. E la cosa curiosa da dire sulla Commissione Culturale del Congresso dell'AIA è che fu, insomma, che coinvolse anche Salvatore Quasimodo, il poeta italiano, che scrisse anche un reportage. E il Collegio d'Europa ha avuto dei capi di Stato e di governo europei celebri, anche ministri, eccetera. Possiamo citare Nick Clegg, per esempio, o l'attuale vicepresidente della Commissione Europea. Oggi la rettrice del Collegio d'Europa è Federica Mogherini. C'è una sede, quella principale a Bruges, quella che nacque subito dopo il congresso dell'AIA, però dopo la caduta della cortina di ferro nel 1992 fu creata anche una sede secondaria a Varsavia. Poi l'ultima curiosità sul congresso dell'AIA, e vi passo la parola, è che venne adottata la famosa E dei federalisti, quella che attualmente è verde, all'epoca era rossa, si decise di trasformare il simbolo nella E verde, che trovate ancora nel Movimento Federalista Europeo, cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, anche nell'Unione più europea che riunisce i federalisti. Quindi si conclude questo congresso dell'AIA, tutti molto carichi, tutti molto pronti a collaborare nonostante le divisioni in fazioni, nonostante questa divisione si lavora molto bene. E che cosa succede poi nell'anno successivo? Lascio la parola a Costa, ce lo racconta lui.
Allora, nell'anno successivo, grazie soprattutto all'impegno di un in realtà finanziere francese, si arriva a una importantissima dichiarazione che poi, insomma, di cui poi parlerà più ampiamente Andrea. È la dichiarazione Schuman o Schumann, perdonerete se non sono molto bravo, ma questa dichiarazione in realtà ha come protagonista principale questo finanziere che si chiama Monnet, Jean Monnet, e di cui vorrei parlare perché comunque rappresenta uno dei padri fondatori all'effettivo dell'Europa. Chi è? Allora, nasce il 9 novembre 1888 in Francia, nella città di Cognac. Termina la scuola a 16 anni, suo padre, che è insomma, un industriale, un imprenditore, si rende conto che ha straordinarie abilità relazionali e interpersonali e quindi lo rendevano queste qualità idoneo a una carriera negli affari internazionali e quindi lo manda a Londra a lavorare per l'impresa di famiglia nel commercio, come facilmente si può immaginare, di cognac, perché insomma venivano da lì. Dopo questa prima esperienza viaggia per il mondo come uomo d'affari e ottenendo tra l'altro molto successo. Quando, insomma, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale cerca di arruolarsi nell'esercito, viene in realtà respinta la sua domanda per motivi di salute. Però praticamente che fa? Vuole comunque aiutare il suo paese, quindi presenta al governo francese una proposta per migliorare insomma, il coordinamento delle forniture belliche con l'alleato inglese. Questa proposta infatti viene accolta e anzi il presidente francese lo nomina intermediario economico tra la Francia e i suoi alleati, quindi per tutta diciamo il corso della guerra svolge questa mansione. Quando poi finisce la guerra a 31 anni viene nominato vice segretario generale della Lega delle Nazioni nel 1919. Quattro anni dopo muore suo padre, lui torna in Francia e riorganizza l'impresa di famiglia che stava andando in declino, quindi riprende la sua attività diciamo di imprenditore. E in questi anni insomma la sua esperienza lo vede però comunque coinvolto nella riorganizzazione delle finanze di diversi stati d'Europa, soprattutto di quella orientale come la Romania e la Polonia. In più valica anche i confini diciamo europei perché aiuta il governo cinese a riorganizzare la rete ferroviaria e anche va in America insomma a lavorare per la creazione di una banca, la costituzione di una banca. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale e lui si rimette di nuovo al servizio del governo francese, diviene presidente di un comitato franco-britannico per coordinare l'unione della capacità dei due stati e tra l'altro, grazie comunque alle sue abilità, convince Churchill e De Gaulle, che erano ovviamente i capi insomma di Gran Bretagna e Francia, a formare un'unione politica completa per combattere il nazismo, anche se all'ultimo minuto questo piano fallisce. A quel punto Monnet si sposta in realtà direttamente nel governo ad aiutare il governo britannico, che lo invia in realtà negli Stati Uniti per supervisionare l'acquisto dei rifornimenti bellici. Fa un'ottima impressione anche al buon Roosevelt, diviene presto uno dei suoi consiglieri più fidati, tanto che da spingerlo ad espandere la capacità di produzione di equipaggiamenti anche prima che gli Stati Uniti effettivamente entrassero all'interno del conflitto. Nel 1943 diventa un membro del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, ovvero il governo francese che allora era in esilio in Algeria. Durante questo periodo abbiamo per la prima volta insomma, l'espressione della sua visione di un'Europa unita per riconquistare e mantenere la pace. Infatti in una riunione di questo comitato Monnet dichiara: non ci sarà pace in Europa se gli stati verranno ricostituiti sulla base della sovranità nazionale. Gli stati europei sono troppo piccoli per garantire ai loro popoli la necessaria prosperità e lo sviluppo sociale. Le nazioni europee dovranno riunirsi in una federazione. Quindi più o meno abbiamo, no, un'idea di quale sia la sua visione politica per gli stati europei. L'anno dopo, nel 1944, insomma, elabora un piano di sviluppo per la Francia, finalizzato ovviamente a far ricrescere l'economia dopo la guerra, perché chiaramente dopo la guerra la Francia si trovava, da paese che era stato conquistato e occupato, in una situazione difficile. Questo piano effettivamente viene attuato, ma lui si rende conto che non è abbastanza. Non è abbastanza, non cresce così velocemente come avrebbe desiderato e neanche nella direzione che lui aveva ipotizzato. Per questo, con insomma, delle tensioni internazionali che venivano avanti nonostante tutti gli sforzi, decide che era il tempo, no, di fare questi passi concreti verso l'unità europea.
Ok, allora Costantino ci ha raccontato un po' il grande lavoro e la figura di Jean Monnet, un personaggio effettivamente molto particolare nella storia dell'integrazione europea. E ci ha anche già anticipato che il lavoro di Jean Monnet alla fine è culminato in questa dichiarazione, la dichiarazione Schuman, che però non porta il suo nome, ma porta il nome di un altro politico francese, di un politico in realtà, una figura più tradizionale, Robert Schuman, che in quel momento era ministro degli esteri. Io vi dico qualcosa sulla dichiarazione, che è sicuramente un momento importantissimo nella storia dell'integrazione europea, ma prima qualche parola su Schuman, che è un personaggio che in realtà sinceramente non ricordavo così bene e non avevo mai approfondito particolarmente prima di del maggio di quest'anno, quando invece ho fatto un piccolo anche lì intervento sull'Europa e sulla festa dell'Europa che si celebra il 9 di maggio proprio per ricordare la dichiarazione Schuman, e quindi l'ho un po' studiato meglio e ha una storia che merita sicuramente quantomeno di essere brevemente raccontata. Lui nasce nel 1886 in Lussemburgo da un padre francese e una madre lussemburghese. Il fatto però è che il padre era francese di una zona molto particolare, la Lorena. L'Alsazia Lorena ve la ricorderete perché è quella regione che è sempre un po' contesa tra Francia e Germania nella storia. Nel 1871 la Francia aveva perso una guerra con la Prussia e la Lorena diventa tedesca. Quindi quando Robert Schuman nasce in Lussemburgo, suo padre, che era nato francese, è diventato tedesco e quindi lui nasce cittadino tedesco. Fino a poi, diciamo così, l'inizio del Novecento, la Prima Guerra Mondiale, la sua vita è abbastanza tranquilla. Robert Schuman studia giurisprudenza, studia legge, si apre uno studio legale nella cittadina di Metz, che era una cittadina tedesca in quel momento lì, era una cittadina in Germania. Nel 1918, quando finisce la Grande Guerra, l'Alsazia e la Lorena vengono restituite alla Francia e Metz diventa di nuovo francese. A quel punto Schuman viene eletto come rappresentante di quella regione francese che si chiama Mosella al Parlamento nazionale, un incarico che lui tiene fino al 1940, quando poi la regione viene di nuovo invasa dai tedeschi e di nuovo diventa tedesca. A quel punto Schuman, che aveva dato il suo sostegno al governo del maresciallo Pétain, si inizia a occuparsi dei rifugiati di quella regione là, di quelle zone, e viene in quel modo anche arrestato a un certo punto dalla polizia tedesca e imprigionato per un certo periodo di tempo, addirittura citato il rischio che lo volessero mandare nel campo di prigionia di Dachau. Si riesce a liberare e fugge nella parte libera della Francia. Finisce la Seconda Guerra Mondiale e inizia per Schuman l'attività politica di più alto livello. In pochissimi anni, praticamente dal 1946 in poi, lui ricopre la carica di ministro delle finanze, primo ministro e ministro degli esteri, carica che mantiene appunto fino al 9 maggio del 50, quando, il giorno in cui pronuncia questa celebre dichiarazione. Siamo nella sala dell'orologio del Ministero degli Esteri francese, che si chiama Quai d'Orsay in maniera informale o giornalistica, se vogliamo, perché si trova su quella riva della Senna, ed è un testo, la dichiarazione Schuman, a cui lavorano Jean Monnet, come ci ha raccontato Costa, alcuni collaboratori di Schuman e lo stesso Schuman, in cui diciamo emerge uno spirito molto chiaro dalle prime parole di significato. La dichiarazione Schuman si apre in questo modo: la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano. e il primo sforzo creativo, diciamo così, che doveva contrastare le minacce alla pace mondiale è proprio avanzato dai francesi in quella dichiarazione. Lo sforzo, l'idea, è mettere insieme la produzione franco-tedesca di carbone e acciaio sotto la stessa, una stessa alta autorità, le cui decisioni sarebbero poi state vincolanti per Francia, Germania e per gli altri paesi aderenti. Il primo nucleo concreto di una federazione europea indispensabile al mantenimento della pace, riporta il testo. Ecco, l'idea di un'integrazione che fosse prima di tutto economica parte un po' da lì. Per questo il 9 maggio è festa dell'Europa, e come dicevo prima, appunto avevo approfondito Schumann in occasione dell'ultima festa dell'Europa del 9 maggio scorso, e per questo Schumann oggi è un personaggio molto ricordato e celebrato dall'Unione Europea, tant'è vero che la rotonda, la piazza dove si affacciano quasi tutti i palazzi che sono simbolo dell'Unione oggi a Bruxelles, il Palazzo della Commissione, il Palazzo del Consiglio, il Servizio Europeo di Azione Esterna, si affacciano su una rotonda che è intitolata Robert Schumann. Chiudo prima di passare la parola a Riccardo, che poi entra più nel dettaglio dell'alta autorità che viene creata in seguito a quella dichiarazione lì, quindi del mettere insieme la produzione europea e tedesca di carbone e acciaio, con una considerazione. Anche qui cito uno storico che ci piace tutti quanti molto, che è sempre Alessandro Barbero, che ha parlato, mi pare, in una conferenza, in un intervento, insomma, una volta, degli incredibili intrecci e percorsi che caratterizzano la vita di alcune persone, di molte persone nel corso del Novecento. Ecco, penso che Robert Schumann sia un perfetto esempio di questo, e anche dell'essere cittadino europeo, perché è nato in un paese da genitori che erano di provenienza di paesi diversi, è cresciuto in un altro paese ancora, perché è cresciuto in Germania, e poi ha compiuto una grandissima carriera politica in un altro paese che era la Francia, il cui apice è stato proprio un momento in cui poi tanti di quei paesi sono riusciti a mettere insieme risorse e scelte per creare qualcosa di diverso, per creare qualcosa di più federale a livello europeo.
Come sempre, insomma, il contributo anche del vissuto dei grandi personaggi della storia poi, diciamo, si riflette anche su quello che succederà dopo. Allora, parliamo, diciamo, di questo organismo che piano piano, insomma, sta prendendo forma. Fabio ci ha raccontato che, insomma, c'era questa corrente, diciamo, di funzionalisti che voleva in qualche modo andare a integrare l'Unione Europea attraverso concessioni di sovranità sempre, diciamo, successive, sempre in aumento, e abbiamo visto la storia personale di due grandissimi protagonisti, appunto Robert Schumann e Jean Monnet, che hanno dato vita alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CECA. Che però, che cos'è? Diciamo, a cosa serviva? Allora, già il nome ovviamente ci fa, dalla parola comunità, ci fa rendere conto che ovviamente era un progetto che partiva dalla cooperazione di diversi stati. La CECA in sé era prevista dal Trattato di Parigi dell'8 aprile del 1951 e sei stati europei sono coinvolti in questo trattato, cioè il Belgio, la Francia, l'Italia, la Germania, il Lussemburgo, che peraltro avrà la sede poi della CECA una volta che sarà istituzionalizzata, e i Paesi Bassi. E l'obiettivo era chiaro: cedere, diciamo, a delle istituzioni indipendenti, quindi da tutti questi stati membri e ovviamente che fossero comuni, tutta la sovranità in materia di carbone e di acciaio. Poi vedremo perché all'inizio ci può sembrare solo una decisione prettamente economica, ma in realtà c'è di più. Comunque, a chi passava questa sovranità? A un collegio di 9 membri che sono in carica, diciamo, per 6 anni, che si chiama, appunto, come citava anche Andrea, l'Alta Autorità, che è un organo, diciamo, esecutivo collegiale che realizza questi obiettivi che sono stabiliti dal trattato. Quindi gli obiettivi sono stabiliti all'inizio, chi deve dare forma a questi obiettivi è proprio l'autorità, ovviamente sempre mantenendo un'azione nell'interesse generale della CECA. Adesso l'azione di quest'alta autorità ovviamente non era in qualche modo illimitata e senza controllo, era controllata da un'assemblea parlamentare che era poi nominata dai vari parlamenti nazionali, quindi un meccanismo che possiamo intravedere già qui delle dinamiche che ad oggi ci suonano più familiari, ed è composta da 78 membri, con dei diversi rappresentanti a seconda dello Stato. Germania, Francia e Italia ne avevano 18, il Belgio e i Paesi Bassi 10 e Lussemburgo 4, quindi ovviamente anche in base all'influenza e alla grandezza dello Stato che poi va a comporre appunto l'Assemblea. In ultimo poi, come in moltissimi, diciamo, di questi apparati interstatali, c'è un qualcosa che governa le controversie, diciamo, che dirime le controversie e governa la giustizia, cioè una corte di giustizia che era formata da 7 giudici che aveva appunto il ruolo di far rispettare questa applicazione delle norme del trattato. Adesso, ovviamente, il risultato fu che si venne a creare il primo mercato comune, un qualcosa che oggi diamo praticamente per scontato, nessuno ci pensa più, ma è un qualcosa che ebbe ovviamente un enorme impatto, specifico ovviamente ai settori del carbone e dell'acciaio, ma soprattutto ovviamente vennero poste delle basi per una cooperazione europea che poi, insomma, piano piano, attraverso passettini e anche passettini indietro, purtroppo, magari ci concentreremo di più al prossimo episodio, porterà, insomma, alla creazione dell'Unione come la conosciamo oggi. Questo è per lo più un precedente che ovviamente poi si viene a creare più che altro di metodo per la cooperazione europea che poi avverrà, insomma, successivamente. Allora, la CECA poi in concreto cosa faceva? Aveva principalmente, diciamo, un ruolo di sostegno a questi mercati attraverso la cooperazione, insomma, attraverso i governi nazionali in materia di prezzi e di politica commerciale, ma aveva anche altri ruoli, anche più particolari, perché per esempio nel caso di diminuzione della domanda o di scarsità del carbone e dell'acciaio poteva intervenire in maniera anche un pochino più diretta, in aspetti anche particolarmente all'avanguardia, come per esempio sui salari, che ovviamente rimanevano sempre in competenza degli stati membri della CECA, però insomma potevano essere oggetto di intervento da parte dell'alta autorità in casi eccezionali, anche attraverso la destinazione di aiuti finanziari eccezionali e sopprimendo, insomma, le restrizioni all'occupazione fondate sulla nazionalità. Jean Monnet è stato nominato, diciamo, presidente dell'altra autorità, mentre a presidente dell'Assemblea Comune, della prima, insomma, della CECA, sarà Paul-Henri Spaak. E quindi, insomma, si va a delineare questo organismo che sembra un qualcosa ovviamente di anche un po' ingombrante se lo leggiamo un po' così sui termini del trattato, però sicuramente fu un passo fondamentale e molto molto importante. Quindi aveva sì, come abbiamo detto, l'obiettivo di facilitare l'espansione economica, l'occupazione, il miglioramento del tenore di vita europeo, ma perché venne scelto proprio il carbone e l'acciaio? Perché comunque attraverso la CECA si realizzò anche uno strumento geopolitico per superare delle divisioni tra quelli che fino a pochissimi anni prima erano stati nemici, ricordiamoci sempre che usciamo dalla Seconda Guerra Mondiale. E perché appunto proprio il carbone e l'acciaio? Perché i principali giacimenti di carbone e di acciaio si trovavano in zone di confine tra due attori molto importanti che erano stati comunque rivali, diciamo che c'erano state delle tensioni in passato, ovvero Francia e Germania, il cuore dell'Unione Europea attuale ovviamente, in due regioni in particolare, la Ruhr e il Saar. Il bacino della Ruhr si trova nella Renania settentrionale, diciamo anche qui dobbiamo tornare alla memoria, ai libri di scuola per questi nomi, però comunque era già stato oggetto di un'invasione francese nel 1923. Perché questa invasione? Perché in tempi di pace, 1923 siamo, perché la Germania non stava pagando le sanzioni imposte a seguito della pace raggiunta. Ricordiamo, insomma, tutti più o meno da quello che abbiamo studiato a scuola, che a seguito della Prima Guerra Mondiale vennero imposte delle condizioni molto dure alla Germania. La Germania non era in grado di pagare queste condizioni e così la Francia, insieme con la collaborazione del Belgio, decise di prendere come risarcimento questa regione, che però, insomma, negli anni successivi fu oggetto di una fortissima resistenza tedesca nelle fabbriche, anche con degli scioperi, ma anche proprio dei sabotaggi, siamo comunque, insomma, negli anni 20, quindi il periodo è molto confusionario, che causò anche diversi morti. È rimasta celebre anche la protesta, insomma, degli atleti della Ruhr al Festival della Ginnastica di Monaco del 1923, dove, insomma, ci sono anche delle foto che si possono vedere, dove ci sono dei cartelli, insomma, di protesta, come per esempio non vogliamo mai essere vassalli, la Ruhr è stata tedesca, quindi insomma delle divisioni in seno all'Europa che oggi ci sembrano lontane, ma che se ci ragioniamo, insomma, non sono tantissimi anni fa. Questo episodio, diciamo, può sembrarci forse minore adesso, anche perché non compare spessissimo, insomma, sui libri di scuola, però in realtà fu un episodio chiave per l'inasprimento di quelle tensioni internazionali in Europa, che contribuì poi, non da solo ovviamente, ci sono diversi altri fattori che adesso, insomma, non stiamo qui ad approfondire, però alla tremenda situazione finanziaria della Germania che favorì, insomma, l'ascesa al potere di un certo Adolf Hitler, che, insomma, sappiamo poi quanto abbia segnato in maniera negativa il corso della storia. Era chiaro che a questo punto la CECA non era più solo uno strumento, diciamo, economico, ma anche un modo per togliere dal tavolo quelle tensioni tra Francia e Germania e incentivarle a una maggiore cooperazione futura, che insomma poi oggi ha sfociato in questo periodo di pace che, insomma, stiamo vivendo e della quale l'Europa è assolutamente protagonista. Ma, insomma, non voglio spingermi troppo oltre, anche perché dovremo passare prima attraverso un po' di fallimenti, come vedremo nella prossima puntata. Ma, insomma, direi che per oggi abbiamo un po' restituito quello che è questo periodo, sicuramente un periodo in ascesa, e che sfocia un po' in questo organismo, l'organismo della CECA, che è importante per capire questo periodo.
Se posso aggiungere solo una cosa sui fallimenti, di cui parleremo la prossima puntata, senza anticiparli troppo, io credo che uno dei primi grossi fallimenti nel processo comunque molto innovativo e a suo modo rivoluzionario della creazione della CECA fu di non avere il Regno Unito tra i paesi fondatori, perché
certo.
Se guardiamo a ovest troviamo la Spagna e il Portogallo, che erano ancora sotto dittature fasciste dopo la Seconda Guerra Mondiale. A est troviamo tutti, dalla Germania est alla Polonia, alla Cecoslovacchia, dentro la cortina di ferro, quindi all'interno del mondo sovietico. La CECA non poteva avere così tanti membri nella sua fondazione. Il Regno Unito fu, diciamo, uno dei grandi assenti.
Bene, sì, sicuramente insomma, una giusta precisazione. Per quanto riguarda, insomma, le fonti, potete leggere molto, insomma, di quello che abbiamo trattato oggi e anche molto di più su un ottimo libro che si chiama Storia dell'integrazione europea, dalla guerra fredda ai giorni nostri, di Bino Livi e Roberto Santaniello, che insomma è un libro forse un po' tecnico, diciamo non è proprio un saggio scorrevolissimo, ma è sicuramente molto, molto completo. Insomma, se siete appassionati della materia io ve lo consiglio, da tenere in libreria, da consultare, è veramente un bel libro.
Io consiglio di leggere il testo della dichiarazione Schuman, che oltre ad essere interessante, una parte è un po' tecnica, una parte però è più politica e di ispirazione, diciamo, per il processo di integrazione. Comunque, soprattutto, è un testo brevissimo, se stiamo parlando di una pagina di Word. Quindi raccomandato, dategli un'occhiata e scoprirete un testo interessante.
Assolutamente, assolutamente. Va bene, direi insomma che per oggi è tutto. Io ringrazio ancora una volta, insomma, Andrea e Fabio per questo progetto, perché sicuramente è importante, insomma, andare a ripercorrere le tappe dell'Unione Europea per capire un po' anche il mondo in cui ci troviamo oggi e anche per scoprire un paio di cose interessanti che, insomma, cerchiamo sempre in qualche modo di portarvi. Direi che per oggi è tutto. Io vi rinnovo, insomma, l'invito a continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram, a lasciarci una recensione su Apple Podcast, seguirci su Spotify. Insomma, sono tutti modi per supportarci e, insomma, condividere anche le puntate, gli spunti che trovate interessanti all'interno di questa rubrica e anche, insomma, di tutte le altre del bar, e di farci sapere un po' anche cosa ne pensate. È sempre, sempre bello confrontarci con voi. Vi ringrazio ancora una volta, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.